Andiamo a parlare appunto di questa bozza di regolamentazione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in diversi ambiti, andando anche contro i miei bias confermativi. Sembra esserci una tendenza in parte almeno positiva rispetto alla possibilità di arginare il proliferare di tecnologie di controllo sociale basate su intelligenza artificiale, ma diamo subito il benvenuto a Martina Turola della campagna della, diciamo, piattaforma The Good Lobby, che segue diverse campagne come Reclaim Your Face, Don't Spy on Us, eccetera. Benvenuta sulle libere frequenze di Blackout.
Grazie, sono contenta di essere qui con voi oggi.
Senti, appunto, partirei con un'analisi un po' nell'insieme di cosa emerge da questa bozza, tenendo presente comunque che si tratta di una bozza che probabilmente le principali fasi di interferenza si potranno osservare su una scala diversa, più intensa, anche nei prossimi passaggi legislativi. Quali sono i settori rispetto ai quali sembra prendere maggiormente corpo una messa al bando e quali invece quelli su cui rimangono aperte forti eccezioni, ecco, e scappatoie?
Allora, sì, cioè, come hai detto tu, giustamente in questo momento la società civile organizzata, quindi di fatto le organizzazioni che si occupano di diritti digitali principalmente, sono tendenzialmente contente del risultato raggiunto da questo primo voto nelle commissioni del Parlamento europeo. Però ci sono diversi passaggi che devono essere ancora fatti, per cui, a parte il voto in plenaria del Parlamento, sempre che sarà indicativamente a metà giugno, poi ci sarà tutta la fase del cosiddetto trilogo, che è questo processo un po' oscuro, non così trasparente, di concertazione fra il Consiglio e il Parlamento con la Commissione come mediatore, ed è proprio lì che ci potrebbero essere delle ricadute. Quindi ovviamente siamo contenti per il momento, contenti perché allora, innanzitutto c'era prima del voto, diciamo, la paura, il timore che ci potessero essere delle aperture verso le forme di riconoscimento di sistemi, appunto di riconoscimento biometrico, a posteriori. Cioè, questo significa che ci poteva essere la possibilità di utilizzare le immagini o comunque acquisite da, per esempio, videotelecamere di sorveglianza, per poi operare appunto fare operare questi sistemi di riconoscimento biometrico in un secondo momento. Questo era fortemente voluto soprattutto da chi ha un approccio più securitario, ma questo non è stato di fatto approvato nel testo. Non c'è questa possibilità, c'è solo in alcuni casi, praticamente solo la polizia in casi appunto di crimini molto gravi e previa autorizzazione può utilizzare questo tipo appunto di sistemi di riconoscimento ex post. È stato tenuto anche un divieto della cosiddetta polizia predittiva, preventiva, cioè quel da tipo di sistemi che di fatto sulla base di dati che vengono raccolti consentirebbe di andare a individuare quelli che sono, per esempio, le zone dove è più possibile che avvengano dei crimini, quindi andare fisicamente, no? Cioè la polizia a pattugliare, che hanno avuto giustamente, insomma, sono state coperte da critiche, dove sono state utilizzate soprattutto negli Stati Uniti. E altri punti chiave, insomma, altre, diciamo, punti su cui si è di fatto raggiunto un accordo che ci vede favorevoli sono quelli dell'accountability e della trasparenza, per cui sarà necessario condurre una valutazione sull'impatto dei diritti fondamentali e il dovere di registrarsi su un database pubblico. Però adesso andiamo a vedere, insomma, che cosa manca dopo essere stati, diciamo, dopo esserci soffermati su questo, per esempio a partire proprio dal punto della trasparenza. In realtà questa, diciamo, valutazione iniziale è obbligatoria al momento solo per le autorità pubbliche e i cosiddetti gatekeepers, quindi le grandi aziende. Ed è una distinzione un po' arbitraria, che poi manca di supervisione, quindi c'è il rischio che diversi appunto soggetti sfuggano a questo tipo di, appunto, che non debbano fare questo tipo di valutazione. Altra cosa è la questione chiave di che cosa sono appunto i sistemi ad alto rischio. Cioè, al momento, con le modifiche del testo che sono state apportate, c'è un largo margine per gli sviluppatori di andare a definire, autodefinire che cosa è significativo, quindi ad alto rischio, e quindi praticamente per aggirare poi la legislazione che è più rigida in questo senso. Infine, arrivo al punto più importante, una grossa lacuna è quella che riguarda invece la parte relativa alla migrazione, quindi a quello che succede sui confini. In questo senso, appunto, non sono state accolte delle richieste, perché si era richiesto di vietare appunto alcune per esempio applicazioni come i lie detector, i sistemi appunto di valutazione del rischio individuale, di profilazioni appunto basati sull'intelligenza artificiale che utilizzano dati personali sensibili, poligrafi eccetera, e però questo non è avvenuto. Ovviamente c'è ancora margine relativo, perché adesso, come dicevo prima, si arriverà a poi alla fase di concertazione, comunque di negoziazione con il Consiglio, ed è proprio qui che ci sono gli ostacoli più importanti, perché sappiamo già che soprattutto sulla polizia predittiva, anche riconoscimento biometrico ex post, le posizioni dei paesi potrebbero essere diverse, perché potrebbero argomentare che sono necessari questi sistemi per contrastare il crimine e mantenere la sicurezza.
Sì, sembra in qualche modo crearsi una grossa differenza nel potenziale, diciamo, impatto normativo, nelle potenziali limitazioni che si pensa di sovrapporre, da un lato al settore repressivo, che, come dicevi tu, è sempre molto suscettibile di seduzione del consenso per estendere il proprio operato, dall'altro del settore militare, che tra l'altro appunto mi è capitato di leggere e di fare anche delle ricerche specifiche, non compare alcun riferimento a termini come sistemi d'arma autonomi letali o killer robots all'interno di queste stesure. Al contempo, invece, l'aspetto forse positivo è anche quello che si passa da una semplice etichettatura come ad alto rischio a una potenziale proposta di divieto di tutto quello che riguarda quello che potremmo definire settore commerciale, cioè il profiling, riconoscimento emotivo su piattaforme web, condizionamento degli utenti, database biometrici privati, per esempio come quelli da rastrellamento delle immagini da web, eccetera. E questo sembra comunque un dato positivo.
Sì, infatti questo è sicuramente un ottimo punto di partenza, perché l'idea e l'obiettivo era di arrivare ad una formulazione quanto più forte possibile, perché si sapeva che poi si sa che a partire da questo testo iniziale ci saranno numerosi attacchi e tentativi, no, di andare poi a indebolirlo, a partire proprio appunto dai vari stati membri. Quindi questo è un quadro che vediamo possibile, che vediamo delinearsi come possibile.
Ecco, tra l'altro, appunto, come citavi tu, l'interesse dei diversi stati membri rispetto al invece consentire soprattutto una pratica assolutamente già ampiamente utilizzata, quella del riconoscimento biometrico in differita, possiamo ipotizzare appunto un conflitto tra un'eventuale cornice giuridica europea e per esempio quella italiana o quella francese, insomma, queste che per ora sono appunto linee guida e potrebbero sedimentare in normative, avranno una dimensione prescrittiva o una dimensione non vincolante?
Avranno assolutamente una dimensione prescrittiva, perché in questo caso specifico l'Unione Europea ha scelto di intervenire con il dispositivo normativo più forte, che è quello del regolamento, per cui, a differenza delle direttive europee, non c'è necessità di trasporre questa legge attraverso una legge nazionale, che poi, come sappiamo bene, processo di trasposizione è sempre molto lento, e rischiamo che si aprano delle procedure di infrazione che spesso poi vengono aperte, poi non si passa in tutti i casi alla fase proprio anche di sanzione pecuniaria. Questo lo sappiamo bene noi perché, per esempio, per la legge a protezione dei whistleblower è successo questo. Nel caso specifico del regolamento, nel momento in cui viene approvato, diventa esecutivo. Certo è che comunque saranno necessari probabilmente alcuni atti più esecutivi, non è che il fatto che venga approvato il regolamento fa sì che non ci sia bisogno di queste disposizioni un pochino più specifiche. Quello che sappiamo è che in Italia adesso, per esempio, abbiamo una moratoria che proibisce, quindi una sospensione temporanea che proibisce temporaneamente l'utilizzo di questi sistemi fino a dicembre 2023, e quindi da gennaio 2024 si aprono degli scenari. È vero che la tendenza che c'è è quella di approvare questo regolamento prima possibile, perché poi si va alle elezioni europee e quindi tutto quello che non viene fatto entro, diciamo, questa finestra temporale rischia poi di essere rinviato alle calende greche. Però c'è questo momento che va monitorato molto bene, perché insomma abbiamo sentito tutti le dichiarazioni di Piantedosi, quindi il ministro dell'interno, che vorrebbe introdurre questi sistemi di riconoscimento nelle stazioni. Ed è anche peculiare perché in realtà a livello europeo, per esempio, diciamo, in Italia si è espresso anche con delle posizioni, se vuoi anche vicine a quelle delle organizzazioni che si occupano di diritti digitali, contrari all'utilizzo del riconoscimento biometrico. Quindi vedo un po' anche un clash da questo punto di vista, che dovrà essere risolto, insomma, da che parte vogliono stare dovrà essere chiarito, ecco.
Sì, tra l'altro, appunto, in Italia il sistema di riconoscimento facciale in differita, SARI, non quello real time, viene spesso citato negli articoli di cronaca. Come ricordavi tu, Piantedosi ha recentemente promosso invece addirittura un utilizzo in tempo reale del riconoscimento facciale sull'onda della cosiddetta emergenza stazioni. In Francia per le Olimpiadi c'è un fortissimo dibattito con diversi scappatoie per l'utilizzo del controllo biometrico in generale. Insomma, andremo a vedere, ma al di là appunto degli attori nazionali, al di là del good lobbying e quindi di gruppi di pressione come voi che si oppongono in questo caso al proliferare delle tecnologie di sorveglianza di massa, secondo te è ipotizzabile nei passaggi successivi, appunto, che intervengano altri attori del lobbying? Mi vengono in mente ovviamente le aziende del settore, le cosiddette surveillance design communities, tutto il complesso sorvegliante industriale, sempre più contiguo tra l'altro a quello militare, e tra l'altro anche gli stessi poteri sorveglianti. Pensiamo a Europol, Frontex in primis, che stanno costruendo dei giganteschi bacini anche di dati biometrici.
Allora, sicuramente sì, poi come dicevo prima, purtroppo c'è tutto quello che riguarda la migrazione molto manchevole, quindi quello che citavi tu è qualcosa che non viene di fatto ben affrontato dai divieti del regolamento. Parlando invece di quello che è stato ottenuto, sicuramente adesso la fase del Consiglio è delicata, anche perché storicamente il Consiglio dell'Unione Europea è una delle istituzioni meno trasparenti proprio a livello di lobby, tant'è che è recente, insomma nel 2021, comunque l'istituzione dice che l'allargamento del registro della trasparenza anche al Consiglio, quindi ai membri del Consiglio, sta di fatto però che sono comunque, quindi questo cosa vuol dire? Che sappiamo, se dovremmo sapere chi incontrano, no? Che lobbisti incontrano i membri del Consiglio, però non è obbligatorio, cioè sappiamo praticamente poco di questi incontri perché ci sono molte esclusioni, per cui per esempio le rappresentanze permanenti, no? Che rappresentano i governi, gli stati membri, non tutte hanno istituito questa pratica, quindi di registrare gli incontri, anche di pubblicare l'agenda, quelli che sono gli oggetti di discussione. L'Italia ce l'ha in teoria, però per esempio ho da poco consultato, viene aggiornato ogni 2 mesi, ci sono molte informazioni molto relative, e quindi è molto possibile, diciamo, che in questa fase si concentrino delle azioni di pressione che purtroppo sfuggono anche abbastanza allo scrutinio dell'opinione pubblica e anche, insomma, dei media, perché appunto anche gli obblighi di trasparenza che noi seguiamo da vicino sono molto limitati.
Allora, tornando ancora un attimo al settore militare, che ammetto essere uno di quelli che mi interessano, da un lato preoccupano di più dall'altro, il fatto che comunque a livello globale, a livello geotecnologico, ci sia una corsa abbastanza spasmodica al primato sulle intelligenze artificiali anche in ambito militare, lo vediamo con questo conflitto tra Stati Uniti e Cina che trova il suo epicentro poi a Taiwan, ma che evidentemente incarna una dimensione molto più estesa. Il fatto che si pongano in qualche modo dei freni a diversi sviluppi in ambito cosiddetto civile, diciamo, se civile si può definire il riconoscimento emotivo in ambito commerciale, però è anche vista la costante diciamo sinergia tra sorveglianza privata e sorveglianza pubblica. Ma comunque, visto questa ipotesi di blocco allo sviluppo in ambito civile di queste tecnologie, mentre invece viene sostanzialmente deregolamentata completamente la ricerca in ambito militare, potrebbe secondo te ipoteticamente questa normativa portare a un'ulteriore assunzione di potere di quel settore in ambito di ricerca e sviluppo come quello appunto militare, un settore che tra l'altro è sempre più multicampo? Pensiamo ad attori come Thales che si occupa dall'identità digitale ai sistemi d'arma decisionali, pensiamo a Leonardo qui in Italia, via dicendo. Insomma, non c'è il rischio che sottrarre ovviamente dal mio punto di vista positivamente possibilità di sviluppare questi sistemi in ambito civile promuova un'ulteriore ricerca e potere del settore militare sorvegliante?
Guarda, la domanda è complicato secondo me rispondere. Sicuramente, cioè, ragionando insomma con te in questo momento, mi viene da dire che se io fossi di un'azienda che produce, diciamo, sistemi di sorveglianza, andrei a cercare tutti quei settori dove ho margine di azione, per cui a controllo delle frontiere, per cui appunto in quello militare se è consentito, perché cerco di poter entrare laddove ancora mi è permesso, quindi qualcosa che potrebbe succedere. Poi è sicuramente una questione che necessita di approfondimenti specifici e poi insomma come raccontavi, diciamo, è qualcosa su cui immagino che possiate a cui possiate dedicare un ulteriore approfondimento in un'altra puntata.
No, certo, era semplicemente così per sondare una tua opinione, così come concluderei un'ultima domanda, lo so, è complessa, è sostanzialmente molto estesa, domandona da mille punti alla quale puoi tranquillamente sottrarti, ma comunque te la propongo. Il fatto, mi viene per esempio in mente l'impatto del GDPR, della normativa sulla protezione dei dati europea, che è stata abbastanza diciamo, anzi senza dire abbastanza, probabilmente un primato a livello geotecnologico mondiale rispetto alla tutela dei dati personali, visto che riguarda tra l'altro un settore esteso anche di mercato come quello europeo. Questa potenziale normativa potrebbe in qualche modo secondo te produrre, visto anche il peso appunto del mercato europeo, qualche forma di impatto a livello globale, per esempio sulla regolamentazione di questi sviluppi in ambito sorvegliante, commerciale, civile, eccetera?
Sì, questo lo stanno già evidenziando, perché per esempio ci sono sono previste, no, dal regolamento anche delle forme di valutazione sugli impatti anche sull'uso dei dati che sono di fatto protetti da legge del copyright, perché sono stati diversi casi, no, anche negli Stati Uniti, in cui chi detiene i diritti su una certa immagine ha fatto partire delle cause legali, no, contro i creatori di queste immagini per utilizzare questi dati senza il consenso. Dal momento che a livello europeo si apre per esempio lo scenario di queste valutazioni di impatto, di valutazioni su questi aspetti, potrebbe di fatto anche in un qualche modo far crescere, no, il numero di cause legali anche negli Stati Uniti e altrove. È evidente che, così come evidenziavi tu, l'impatto del GDPR è stato ben più largo rispetto a quello che ha avuto, no, solo sugli stati membri dell'Unione Europea.
No, certo. Guarda, grazie mille. Tra l'altro, se volessi aggiungere qualcosa in conclusione di cornice, se ti sembra ci fosse qualche elemento che ci siamo persi.
Sì. Ma guarda, più che elementi ci siamo persi, c'è cioè uno degli aspetti che tu hai citato prima, no? Il caso della Francia, no? Che in questo momento ha, con la scusa delle Olimpiadi ha di fatto approvato una legge che consente la videosorveglianza algoritmica, secondo me è qualcosa assolutamente da evidenziare, cioè che gli stati che possono, potrebbero utilizzare come pretesto, diciamo, occasioni di questo genere per far passare un'agenda, no, che mira ad utilizzare queste tecnologie. Ma che di fatto una volta non abbiamo nessuna, diciamo, intanto certezza rispetto a come vengono effettivamente utilizzati questi dati. E casualmente in Francia, proprio in questo momento, ci sono poi delle proteste molto, molto importanti. Quindi, come vengono utilizzati poi questi sistemi? Con la scusa delle Olimpiadi, con la scusa di un grosso evento, abbiamo poi lo sdoganamento di un qualcosa che potrebbe vedere delle applicazioni molto più pervasive e lesive poi dei diritti di protesta delle persone, ecco.
Sì, tra l'altro proprio domani ci sarà un'udienza rispetto all'utilizzo di dispositivi di riconoscimento, tra l'altro appunto anche attorno a un altro elemento, un'altra tecnologia ampiamente dispiegata in fase di normalizzazione in Francia, che è quello dei droni in segmenti di ordine pubblico. Che dire, guarda, grazie mille Martina per il tuo contributo, spero di tornare a sentirci presto e ovviamente buona lotta, insomma, visto che il vostro contributo è
Grazie,
assolutamente
buona lotta
fondamentale.
condivisa. È stato un
Assolutamente.
piacere, grazie a voi del lavoro che fate. Ciao, buon
Ciao,
proseguimento.
ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Appunto, come si diceva in apertura di questo approfondimento, una parziale buona notizia, nel senso che non era, a parte il fatto che appunto non c'è ancora nulla di determinato, ma semplicemente questa bozza di regolamentazione che verrà approvata in successivi passaggi all'incirca metà di giugno, a partire dalla metà di giugno, come ci raccontava anche Martina. Riguarda intanto un settore rispetto al quale il segmento industriale anche europeo di sviluppo di strumenti di riconoscimento facciale, riconoscimento emotivo, eccetera, in ambito commerciale ha in qualche modo incontrato un'attenzione. È un potenziale, una potenziale limitazione che non era per forza prevedibile, mentre invece, e ci tengo ulteriormente a sottolinearlo, oltre alle eccezioni in ambito repressivo e in particolar modo per quanto riguarda le frontiere, soprattutto probabilmente anche visto che i fondi europei destinati al controllo biometrico delle frontiere sono stati negli ultimi decenni veramente significativi, con una crescita costante. Sto parlando dei fondi Horizon 2020, Horizon EU, di cui abbiamo spesso parlato. Difficilmente avrebbero potuto retrocedere su quel campo, visti i soldi investiti. L'altro elemento è quello militare, che ovviamente consente una concentrazione di potere anche nei settori di ricerca e sviluppo, come si diceva, all'interno del complesso militare sorvegliante europeo, con tutto il potere che questo incarna.